dedico un libro. Hashtag io resto a casa. Dalle nostre poltrone vi diamo il benvenuto nella nostra boutique del mistero firmata Dino Buzzati. A leggerci questi racconti ogni sera le voci di Replicante Teatro e quindi di Barbara Caviglia e Andrea D'Amarco, che hanno avuto questa meravigliosa idea ormai un paio di settimane fa, e noi abbiamo messo in piedi questo bel progetto per poter sentirci vicini, per poter essere uniti nonostante la distanza di questo periodo, di questo tempo che ci tiene un po' segregati nelle nostre case. Ma allora proviamo ad uscire da noi stessi e proviamo anche ad uscire dalle nostre case attraverso le parole di un grande maestro che è appunto Dino Buzzati. Io saluto le nostre voci, i nostri attori. Ciao Barbara.
Eccoci qua. Ciao Fabiola, buonasera.
Nelle nostre serate, Barbara, fuori onda, abbiamo anche ormai iniziato un po' a parlare delle nostre vite prima delle dirette, e questo è bello, forse anche un po' Buzzati ci porta a parlare di noi, Barbara.
Certo, e come no, assolutamente queste storie stanno molto nel profondo di noi, tant'è vero che spesso quando ci ritroviamo, come dicevamo ieri sera, nella solitudine, nel silenzio delle nostre case, magari forzatamente come sta capitando adesso, non vogliamo ascoltarle, e invece questa è un'occasione proprio per ricontattarci, anche individualmente.
E io saluto e ricontatto anche per questa nostra serata insieme Andrea D'Amarco, e ciao!
Ciao Fortuna, eccoci qua nella piccola stazione orbitante delle voci, con tisana calda, miele buona, e quindi pronti per di nuovo una condivisione bella. Ciao.
Ieri sera mi sono fatta un selfie mentre eravamo quasi pronti per la diretta, ed ero sul mio divano con la copertina. Adesso sono sulla poltrona senza coperta, però penso che abbiamo anche la fortuna di poter stare nella nostra intimità, nel nostro mondo, ma nello stesso tempo raggiungere tanti nostri ascoltatori. È davvero una grande idea quella che avete avuto voi di Replicante Teatro, e quindi grazie a tutti e due. Andrea, prima sempre fuori onda ci dicevi che il racconto di ieri sera ti è piaciuto molto, ma anche di quello di questa sera insomma avrà da raccontarci, avrà da dirci molto.
Ma sì, come si diceva qualche puntata fa, poi diventa difficile metterli in ordine di bellezza. Certamente quello di ieri sera, vabbè, insomma, io lo trovo spaziante quanto bello, e quello di stasera anche lui ha una sua dolcezza. Infatti in Buzzati trovo che ci sia, insieme a tutta questa durezza, questa angoscia che trasuda da tutte le righe, c'è anche una profonda dolcezza, che è quella della solidarietà umana, e questa sera ce n'è di nuovo una che, a proposito di solidarietà umana, direi che ha un bel carico.
A proposito di solidarietà, mentre tu parlavi mi è venuto in mente proprio un articolo uscito su Internazionale, forse ieri o l'altro ieri, non ricordo, perché i giorni sono difficili da collocare in questo tempo così particolare, e diceva appunto: dobbiamo parlare in questi giorni, in queste settimane, di solidarietà. Non usiamo termini bellici, perché non è una guerra, ma anzi siamo chiamati e richiamati alla solidarietà. E allora, se questa parola ci deve accompagnare questa sera, mettiamoci proprio in un sentirci solidali, in un sentirci vicini e uniti gli uni con gli altri. A leggerci racconti tutte le sere tratti dalla boutique del mistero delle edizioni Mondadori, degli Oscar Mondadori, sono Barbara Caviglia e Andrea D'Amarco. Questa sera Il mantello.
Dopo interminabile attesa, quando la speranza già cominciava a morire, Giovanni ritornò alla sua casa. Non erano ancora suonate le due. Sua mamma stava sparecchiando. Era una giornata grigia di marzo e volavano cornacchie. Egli comparve improvvisamente sulla soglia e la mamma corse ad abbracciarlo. Anche Anna e Pietro, i due fratellini molto più giovani, si misero a gridar di gioia. Era il momento aspettato per mesi e mesi, così spesso balenato nei dolci sogni dell'alba, quello che doveva riportare la felicità. Giovanni non disse quasi parola. Troppa fatica gli costava a trattenere il pianto. Aveva subito deposto la pesante sciabola su una sedia e in testa portava ancora il berretto di pelo. «Lasciati vedere», diceva tra le lacrime la madre, tirandosi un po' indietro. «Lascia vedere quanto sei bello, però sei pallido». Era alquanto pallido, infatti, e come sfinito. Si tolse il berretto e avanzò in mezzo alla stanza. Si sedette. Sembrava facesse fatica perfino a sorridere. «Togliti il mantello, creatura mia», disse la mamma, mentre lo guardava come un prodigio, sul punto d'essere intimidita. Com'era diventato alto, bello, fiero, anche se un po' troppo pallido. «Togliti il mantello, dammelo qui, non senti che caldo?» Lui ebbe un brusco movimento di difesa, istintivo. Gli serrò addosso il mantello come per timore che glielo strappassero via.
«Ma no, 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 lascia», rispose evasivo. «Preferisco di no, tanto tra poco devo uscire». «Devi uscire. Torni dopo 2 anni e vuoi subito uscire», fece lei desolata, vedendo subito ricominciare dopo tanta gioia l'eterna pena delle madri. «Devi uscire subito e non mangi qualcosa». «Ho già mangiato, mamma. Ci siamo fermati a un'osteria qualche chilometro da qui». «Ah, e non sei venuto solo? E chi c'era con te? Un tuo compagno di reggimento? Il figliolo della mena, forse?» «No, no, no. Era uno incontrato per via. È fuori che aspetta adesso». «È lì che aspetta. E perché non l'hai fatto entrare? Hai lasciato in mezzo alla strada?» Andò alla finestra e attraversò l'orto. Di là del cancelletto di legno scorse sulla via una figura che camminava su e giù, lentamente. Era tutta intabarrata e dava sensazione di nero. Allora nell'animo di lei nacque incomprensibile, in mezzo ai turbini della grandissima gioia, una pena misteriosa, acuta. «È meglio di no, mamma. Per lui sarebbe una segatura. È un tipo così. Ma un bicchiere di vino. Lo possiamo portare, no? Un bicchiere di vino. Meglio di no. È un tipo curioso, capace che va su tutte le furie. Ma chi è allora? Perché ti ci sei messo insieme? Che cosa vuole da te?» «Bene, non lo conosco. L'ho incontrato durante il viaggio, è venuto con me, ecco». Sembrava preferisse altro argomento. Sembrava se ne vergognasse. E la mamma, per non contrariarlo, cambiò immediatamente discorso. Ma già si spegneva nel suo volto amabile la luce di prima. «Senti», disse, ti figuri la Marietta quando saprà che sei tornato? E le immagini che salti di gioia? È per lei che volevi uscire, vero?» Egli sorrise soltanto, sempre con quell'espressione di chi vorrebbe essere lieto, eppure non può, per qualche segreto peso. La mamma non riusciva a capire perché se ne stava seduto così triste come il giorno lontano della partenza. Ormai era tornato. Ora avevano una vita nuova davanti, un'infinità di giorni disponibili senza pensieri, tante belle serate insieme, una fila inesauribile che si perdeva di là delle montagne, nell'immensità degli anni futuri. Non più le notti d'angoscia, quando all'orizzonte spuntavano bagliori di fuoco e si poteva pensare che anche lui fosse là in mezzo, disteso immobile a terra, il petto trapassato,
tra le sanguinose rovine. Ora era tornato, finalmente, più grande, più bello. E che gioia sarebbe stata anche per la Marietta, la sua fidanzata. Tra poco cominciava la primavera, si sarebbero sposati in chiesa, una domenica mattina, tra suono di campane e fiori. Perché dunque se ne stava così smorto, distratto? Perché non rideva? Perché non raccontava le battaglie? E poi quel mantello? Perché se lo teneva così stretto addosso, col caldo che faceva in casa? Forse perché sotto l'uniforme era rotta e infangata? Ma come poteva vergognarsi di fronte alla sua mamma? Finite le pene, ecco subito una nuova inquietudine. Con il dolce viso piegato un po' da una parte, sua madre lo fissava con ansia, attenta a non contrariarlo, attenta a capire subito tutti i suoi desideri. Forse era ammalato, o semplicemente era sfinito dai troppi strapazzi. Ma perché non parlava? Perché non la guardava nemmeno? Era proprio così. Il figlio non la guardava. Pareva anzi evitasse di incontrare i suoi sguardi, come se tenesse qualcosa. E intanto invece i due piccoli fratelli lo contemplavano muti, con un curioso imbarazzo.
Giovanni, mormorò lei non trattenendosi più, sei qui finalmente. Ma ti rendi conto, sei qui. Aspetta, adesso ti faccio il caffè. Si affrettò alla cucina. E Giovanni rimase coi due fratelli, tanto più giovani di lui. Non si sarebbero neppure riconosciuti se si fossero incontrati per la strada. Che cambiamento nello spazio di 2 anni. Ora si guardavano a vicenda, in silenzio, senza trovare le parole. Ma ogni tanto sorridevano insieme, tutti e tre, quasi per un antico patto non dimenticato. Ed ecco tornare la mamma. Ecco il caffè fumante con una bella fetta di torta. Lui vuotò d'un fiato la tazza e masticò la torta con fatica. Perché? Non ti piace più. Una volta era la tua passione, Giovanni. Avrebbe voluto domandargli la mamma, ma tacque per non importunarlo. Giovanni, gli proposi invece, e non vuoi rivedere la tua camera? C'è il letto nuovo, sai? Ho fatto imbiancare i muri, una lampada nuova, vieni a vedere. Ma sto mantello, non te lo levi sul mantello, non lo senti che caldo che fa? Il soldato non le rispose, ma si alzò dalla sedia muovendo alla stanza vicina. I suoi gesti avevano una specie di pesante lentezza, come se egli non avesse 20 anni. La mamma era corsa avanti a spalancare le imposte, ma entrò soltanto una luce grigia, priva di qualsiasi allegrezza. Che bello, fece lui con fioco entusiasmo. Come fu sulla soglia, alla vista dei mobili nuovi, delle tendine immacolate, dei muri bianchi, tutto quanto fresco, pulito. Chinandosi la mamma ad aggiustare la coperta del letto, anch'essa nuova, fiammante, egli, ecco, posò lo sguardo sulle sue gracili spalle, sguardo di inesprimibile tristezza che nessuno poteva vedere. Anna e Pietro infatti stavano dietro di lui, i faccini raggianti, aspettandosi una grande scena di letizia e di sorpresa.
E invece niente. Com'è bello. Grazie mamma, ripeté lui. E questo fu tutto. Muoveva gli occhi con inquietudine, come chi ha desiderio di chiudere un colloquio penoso, ma soprattutto ogni tanto guardava con evidente preoccupazione attraverso la finestra, guardava il cancelletto di legno verde dietro il quale una figura andava su e giù lentamente. «Ma sei contento, Giovanni? Sei contento?» chiese sua madre, impaziente di vederlo felice. «Oh sì, è proprio bello», rispose il figlio. continuava a sorridere con grandissimo sforzo. Ma perché si ostinava a non levarsi quel mantello? Giovanni, che cos'hai? Che cos'hai, Giovanni? Tu mi tieni nascosta una cosa. Perché non mi spieghi? Allora Giovanni si mosse un labbro. Sembrava che qualcosa gli ingorgasse la gola. Mamma. Mamma. Mamma, adesso io devo andare. Devi andare. Ma torni subito, vero? Vai dalla Marietta, vero? Dimmi la verità. Vai dalla Marietta. E cercava di scherzare, ma sentiva pena. Non so, mamma, rispose lui, sempre con quel tono contenuto, un po' amaro. E intanto si avviava alla porta. Aveva già ripreso il berretto di pelo e ripeteva: non so, mamma, ma adesso devo andare. C'è chi mi aspetta. Ma torni più tardi, torni. Tra 2 ore sei qui, vero? Farò venire anche zio Giulio e anche la zia. Figurati che festa anche per loro. Cerca di arrivare un po' prima di pranzo, mamma, ripeté il figlio, come se la scongiurasse di non dire di più, di tacere, per carità, di non aumentare la pena. Mamma, devo andare adesso. Mi aspettano. È stato fin troppo paziente quel signore. E poi la fissò con uno sguardo da cavare l'anima.
Si avvicinò alla porta. I fratellini, ancora festosi, gli si strinsero addosso e Pietro sollevò un lembo del mantello per sapere come il fratello fosse vestito di sotto. «Pietro, Pietro, che fai? Lascia stare, Pietro!» gridò la mamma, temendo che Giovanni si arrabbiasse. «No!» esclamò pure il soldato, accortosi del gesto del ragazzo. Ma oramai era troppo tardi. I 2 lembi di panno azzurro si erano dischiusi un istante. «Ma Giovanni, che cosa ti hanno fatto?» balbettò la madre, prendendosi il volto tra le mani. «Giovanni, ma questo è sangue!» «Devo andare, mamma!» ripeté lui per la seconda volta, con disperata fermezza questa volta. «L'ho già fatto abbastanza aspettare. Ciao Anna, ciao Pietro. Addio mamma.» Ed era già alla porta. Uscì come spinto dal vento, attraversò l'orto quasi di corsa, aprì il cancelletto. 2 cavalli partirono al galoppo sotto il cielo grigio, non già verso il paese, no, no, attraverso le praterie, su, su, verso il nord, in direzione delle montagne. Galoppavano, galoppavano. E allora la mamma finalmente capì. Un vuoto immenso che mai e poi mai nei secoli sarebbero bastati a colmare si aprì nel suo cuore. Capì chi fosse il misterioso individuo in attesa, così misericordioso, sì, misericordioso, da accompagnare Giovanni alla vecchia casa prima di portarselo via per sempre, affinché potesse salutare sua madre e aspettare poi fuori, nel cancello, in piedi, lui, signore del mondo, in mezzo alla polvere, come pezzente, affamato.
Il mantello tratto dalla boutique del mistero di Dino Buzzati. uno dei 31 racconti presenti in questa antologia, un racconto dolce nello stesso tempo molto struggente e, come ci aveva anticipato Andrea, affetto e solidarietà proprio compaiono dalle parole di Buzzati. E allora un ringraziamento va ai nostri lettori, i nostri attori per le loro interpretazioni, per esserci con le voci. Un ringraziamento a Barbara Caviglia.
Grazie a te e a tutti, Fabiola, a domani.
E grazie anche ad Andrea Damarco.
E grazie a voi tutti e a domani per un altro racconto. Buonanotte.
Per un altro racconto e soprattutto anche per un'altra, come dire, un altro aspetto della nostra vita, un altro punto di vista sempre sull'essere uomini e donne, e perché no anche per rileggere un pochino questo periodo, questo tempo così strano che abbiamo voluto raccontare anche attraverso questo nostro programma Ti dico un libro hashtag io resto a casa, con le distanze che ci separano, con la voglia di entrare nelle case dei nostri ascoltatori e nello stesso tempo anche la richiesta che facciamo di mettersi in un ascolto fitto per non perdersi neanche una parola, e così un po' per rinunciare all'audio perfetto ma nello stesso tempo anche per sentirci sempre più vicini. Un ringraziamento va anche a Daniele Frimer nella nostra regia, che ci permette di poter essere in diretta tutte le sere e di rimanere nello stesso tempo ognuno a casa propria. Quindi grazie a Barbara e grazie ad Andrea, il nostro appuntamento con Dino Buzzati e con la Boutique del Mistero è di nuovo per domani sera alle 20:30. Buona serata e buonanotte a tutti. Ti dico un libro, hashtag io resto a casa.